Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra. Esaù arrivò dalla campagna ed era svenito. Disse a Giacobbe: Lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa, perché io sono svenito. Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: Vendimi subito la tua primogenitura, rispose Esaù. Ecco, sto morendo. A che mi serve allora la primogenitura? Giacobbe allora disse: Giuramelo subito. Quello giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede a Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura.
Allora, il libro della Genesi è caratterizzato, si potrebbe dire, da conflitti tra fratelli. Il più tragico è quello che troviamo subito, nel capitolo 4, Caino e Abele, che è quello che finisce peggio, con l'omicidio di uno dei due, ma già anche nella famiglia di Abramo c'era stato un conflitto che non era stato direttamente tra i fratelli Ismaele e Isacco, ma era stato più delle madri. Adesso, nella generazione successiva, nella famiglia di Isacco e Rebecca, appunto, scoppia questo odio mortale tra Esaù e Giacobbe, che appunto non sfocerà nell'uccisione di uno dei due solo perché Giacobbe se ne va e sta lontano 20 anni. Quindi il ciclo di Giacobbe, come si diceva l'altra volta, noi lo potremmo chiamare proprio lo scontro e la riconciliazione tra i fratelli, perché questa serie di capitoli che hanno come protagonista principale Giacobbe, che iniziano appunto nel capitolo 25 del libro della Genesi, iniziano con il conflitto, con la divisione tra questi fratelli, ma nel capitolo 33, che chiude il ciclo di Giacobbe, invece troviamo una disponibilità, diciamo così, all'accoglienza. Guardate, è interessante che nell'ebraico biblico non esiste la parola riconciliazione, per cui c'è sempre qualcosa di meno rispetto a quello che noi siamo abituati a pensare alla luce del Nuovo Testamento, ma l'esperienza che fanno Giacobbe e Esaù si può abbastanza avvicinare a questa relazione ricostruita. Come dicevo, siamo nella linea di vari conflitti tra fratelli, che era iniziata con Caino e Abele, ma questa tra Esaù e Giacobbe addirittura inizia nella pancia della mamma, ancora prima di nascere. Quindi è proprio un conflitto molto, molto profondo. Il verbo che viene utilizzato in ebraico per dire che lottavano nella pancia di Rachele è un verbo che esprime proprio una lotta, uno scontro violento. E esprime anche la reciprocità, che non era uno dei due che dava addosso all'altro. Quindi la nascita di gemelli, che da una parte dovrebbe dire una comunione più profonda, una comunione più, un legame più forte, in realtà qui viene stravolto da questo conflitto che si innesca, che inizia nel grembo di Rebecca, ma continua poi dopo, dopo la nascita. Quando Rebecca sente questo, diciamo, movimento tra i suoi figli all'interno del suo grembo, si domanda che cosa significa questo. E il Signore gli risponde, però, come sempre, non in maniera molto chiara. Perché purtroppo noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, la traduzione ci costringe tante volte a semplificare, no? O a rendere in maniera univoca quello che in realtà nel testo ebraico è meno preciso. Perché quello che dice il testo, dice al versetto 23 del capitolo 25 più sopra, no? Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo grembo si divideranno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo. Detto così sembra tutto chiaro, no? Ma in realtà nell'ebraico non è così chiaro chi sarà a servire l'altro. Se davvero sarà il più piccolo che serve il maggiore o se sarà il maggiore che servirà il minore. Non è così chiaro. Per una costruzione che ora mi smetto via, se no, insomma, che non ci interessa l'aspetto tecnico. Però, questo che vuol dire? Vuol dire, prima di tutto vuol dire che, guardate, le risposte che il Signore dà più spesso ci complicano le cose rispetto che a chiarircele, no? Noi vorremmo capire qual è la volontà di Dio, il Signore ci dice. È bianco, è nero, è rosso, è giallo, è verde, ecco, e siamo a posto, ecco. Invece non è così, perché sempre la responsabilità delle scelte, del comprendere la volontà di Dio è lasciata a noi. Cioè abbiamo una libertà che ci responsabilizza in questo senso, non siamo delle semplici destinatari di un'azione di Dio così, come se fossimo dei robot. E infatti Rebecca che deve interpretare l'oracolo. Lei ha questo compito di sciogliere l'ambiguità. Quindi rimaniamo in questo. I due fratelli nascono. Ricordiamo anche un'altra cosa che Rebecca, come Sara, è sterile, era sterile. Quindi anche qui c'è tutto il grande tema, che ora qui non abbiamo tempo di approfondire, ma dell'opera di Dio che interviene. Isacco, come aveva fatto Abramo, prega perché Rachele possa concepire. E Dio ascolta, Dio interviene nella vita a, in fondo, trasformare la morte in vita. Un seno che era morto, Dio lo trasforma in un seno che dà la vita. Quindi questi gemelli sono un dono straordinario di Dio. Però lo straordinario forse per Isacco e la moglie si ferma qui, perché sono gemelli appunto, ma subito per noi gemelli significa persone che sono uguali, no? O più più o meno. E questi invece subito evidenziano grandi differenze. Sono descritti in maniera molto veloce, con pochi tratti, ma evidentemente quelli che all'autore del libro della Genesi, al redattore, interessano. E si dice che il primo uscì rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Edom. Fu chiamato Esaù o Edom, a seconda della radice da cui si fa derivare questo nome. Esaù significa più irzuto. Quindi questo bambino nasce pieno di pelo, rosso, e quindi già al momento della nascita manifesta la sua tendenza a vivere in maniera campestre, si potrebbe dire, nell'aria aperta, in maniera rude, dopo lo vedremo meglio. Rossiccio e peloso quindi prefigurano l'avvenire di questo bambino. Lui darà origine a un popolo, come appunto Dio aveva detto, due nazioni nasceranno da questi bambini, e uno, da Esaù, nascerà il popolo di Edom, o quelli che poi in alcuni libri della Bibbia si chiamano Idumei, che vivevano diciamo a sud-est del Mar Morto, quella che ora è la zona sud della Giordania. Che sarà un popolo nemico di Israele, come vedremo tra un po'. Subito dopo di lui nasce il secondo, che viene chiamato Giacobbe, nome anche questo legato alla nascita, perché questo bambino nasce stringendo con le mani il calcagno, il tallone del fratello, che era uscito, stava uscendo prima di lui. In ebraico Yaakov significa proprio il soppiantatore, colui che afferra per il calcagno e quindi che soppianta un'altra persona. Quindi già nel nome anche qui c'è quello che poi lui avrebbe fatto. È colui che va al calcagno. Anche questa cosa di attaccare il calcagno, quindi un'insidia subdola anche, se volete, come vedremo, era già presente nel libro della Genesi. Che cosa dice Dio al serpente, scusate? Alla sua stirpe le insidierai il calcagno, no? Genesi 3:15. Come poi anche possiamo ricordare l'altro episodio che avviene nell'Esodo, mentre il popolo è nel deserto, no? Che è raccontato nel libro dei Numeri 21, capitolo 21, quando Israele si lamenta, come sempre, mormora contro Dio, e allora Dio fa arrivare dei serpentelli che dalla sabbia mordono al piede, al calcagno, gli israeliti, e questi muoiono. Poi Dio dice di far innalzare il serpente di bronzo, chi guarderà a quel serpente sarà salvo, segno che poi verrà nel Vangelo di Giovanni interpretato come figura di Cristo crocifisso, che innalzato salva, ecco, tutti chi guarda a lui. Prima allora che Giacobbe sia in grado di riflettere, di pensare, subito alla nascita fa questa cosa di afferrare il calcagno, Quindi già da lì manifesta questa aspirazione a prendere il posto del fratello gemello. Forse Rebecca scorge questo segno, questo gesto, e si ricorda di quella profezia che aveva ricevuto e comincerà a comprendere il suo significato. Al tempo della giovinezza, questi due bambini un po' crescono, diciamo, e si comincia a delineare il carattere e lo stile di vita diverso di questi due fratelli. Esaù preferisce gli spazi liberi aperti, è un cacciatore, e quindi vive nella steppa, è un po' selvatico, si potrebbe dire, ecco. E importante, rappresenta l'uomo che vuole tutto e subito. Esaù è molto figura dell'uomo moderno, vuole tutto e subito. Giacobbe invece vive sotto le tende, dice la Genesi, un po' come i beduini, no? Gli uomini appunto del deserto, quindi è un uomo tranquillo, è dedito quotidianamente a stare nell'accampamento, forse per questo anche un pochino era il preferito della mamma, perché la mamma preferisce sempre che gli sta intorno alle sottane, ecco. I figlioli che vanno lontano insomma, non sono tanto apprezzati, ecco. E invece Isacco dice, capitolo 25, che dice che Isacco preferiva Esaù. Già questo dice, c'è queste due fazioni, diciamo, in questa famiglia, già questo dice che insomma c'è qualche problema, no? Ecco, Isacco e Esaù, Rebecca e Giacobbe, c'è questa. Perché Isacco preferisce Esaù? Perché è primogenito, uno potrebbe pensare, no? No, non per questo dice il testo, ma perché Isacco ama la cacciagione, quindi gli piace mangiare gli animali selvatici cucinati, e Esaù soddisfa questo suo gusto, diciamo. Quindi è una motivazione, diciamo, di soddisfazione personale. Se fosse stato perché era il primogenito, sarebbe stato un allineamento a una tradizione, ecco, che giungeva, ecco, dall'antichità, quindi invece no, è semplicemente per una soddisfazione personale. Non viene detto invece perché la mamma preferisce Giacobbe, probabilmente, come dicevo, preferisce il suo stile di vita, gli sta più vicino, per cui è un motivo forse più sentimentale, se vogliamo, ecco. C'era però anche un altro motivo, che Esaù aveva sposato due donne ittite, quindi pagane, straniere, cosa che in Israele è sempre stata condannata, e allora può anche darsi che lei abbia preferito Giacobbe, ecco, perché era più l'uomo della tradizione, se vogliamo, ecco. Un giorno, appunto, legato a queste diverse abitudini di questi due fratelli, Esaù torna dalla campagna, dalla caccia, è stanco, ha fame. mentre Giacobbe, che era rimasto a casa come un bravo casalingo, ha preparato un piatto di lenticchie, che guarda un po', anche questo è un piatto che ha colore rosso, gli dice appunto Esaù: lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa. Tu suoni. Devo averlo spento, scusate. Va bene, quindi questa minestra rossa, l'interesse, quindi ritorna questo elemento del colore, a lui interessa in questo momento solo mangiare qualcosa, soddisfare la propria fame, quello che lui, a lui non conta più per lui la primogenitura. E anche qui, ecco, il verbo che è usato è un verbo, cioè è usato il verbo mangiare, ma in un modo che indica un'azione esagerata, diciamo, quindi significa trangugiare. La mangia con voracità questa, la vuole con voracità questa minestra, vuole inghiotte, butta giù in fretta, e Giacobbe gliela dà, bravo fratello, fratello gli dice ho fame, lui gliela dà, ma non subito, perché Giacobbe è un calcolatore, lui pensa, mentre Esaù è più istintivo, Esaù pensa, e trova il modo per trarre vantaggio da questa situazione e pretende in cambio del piatto di lenticchie un prezzo assolutamente spropositato. Io ti vendo la minestra se tu mi vendi la primogenitura. Approfitta del bisogno e della fragilità del fratello. E qui ovviamente quante volte ecco, succede di approfittare del bisogno di un altro. A volte pensiamo anche a fin di bene. Esaù, dicevo, non è invece un calcolatore, uno che non pensa. La sua risposta è istintiva. E cosa dice? Io sto morendo. Che me ne fo della primogenitura? Pensa solo al momento. Non pensa a che cosa significa la primogenitura in realtà. Che cosa significa per il futuro? Che significa la benedizione? Non sa apprezzare il dono di Dio. Ragionare come Esaù significa non saper apprezzare i grandi doni di Dio. Per una soddisfazione immediata, per avere qualcosa appunto subito. Quindi si potrebbe anche dire che Esaù non si dimostra all'altezza del ruolo di primogenito, che significherebbe ereditare la promessa della discendenza e della terra. E Giacobbe, vedendo alla risposta di Esaù, alza la posta, si potrebbe dire. Non gli basta solo chiedere, ma vuole un giuramento. E quindi mette in ballo anche Dio. Giuramelo, gli dice. E quindi questo è l'atto in cui definitivamente Esaù perde il diritto ad essere il primogenito. Avevamo detto l'altra volta, essere il primogenito significava ereditare sia i beni, il doppio degli altri figli, sia ereditare la posizione. Tutti gli altri della famiglia dovevano ubbidire, dovevano sottostare al primogenito. Significava ereditare le promesse di Dio per il futuro, della terra e della discendenza. E quanto quello che è l'atteggiamento e l'attitudine di Esaù lo dice la parte finale, con 5 verbi: mangiò e beve, si alzò e se ne andò e disprezzò la primogenitura. Non c'è altro. Quindi il tutto si chiude con Esaù che se ne va. Disprezzando appunto la primogenitura. E questo significa qualcosa di importante nella storia della salvezza, perché nega il valore dell'alleanza che Dio ha fatto con Abramo e con Isacco. Dio si è compromesso con questa famiglia, Esaù non dà valore a questo, non dà valore alla presenza di Dio nella sua famiglia. Ma perché tutto questo viene raccontato così? Perché quello che sta dietro, quello che l'autore, il redattore ci vuole dire, e quindi la parola di Dio ci dice, è che dietro a tutto questo c'è un piano di Dio che Dio usa anche i comportamenti umani contraddittori, non lineari, anche ingiusti a volte, per portare avanti la storia della salvezza. Il piano di Dio si sviluppa per puro dono di Dio, non per i meriti né di Abramo, né di Isacco, né di Esaù, né di Giacobbe e né chi verrà dopo, che tutti in un modo o in un altro sono infedeli. Ci dice una cosa anche, che la storia della salvezza non è sempre una storia edificante. Noi spesso ci scandalizziamo, no? Di vedere certe cose nella chiesa, in chi va in chiesa, perché si pensa che certe cose non dovrebbero succedere. Ma la storia della salvezza, se noi vediamo, va avanti più per i peccati degli uomini che per le azioni di fedeltà. Dio non si scandalizza della meschinità degli uomini, ma Dio si serve di tutti per mostrare che la sua potenza vince, anche con mezzi apparentemente inadeguati. E anche ci dice che la scelta di Dio è assolutamente gratuita. Dio si serve di uomini piccoli per fare grandi progetti. Allora, ecco, da qui vediamo, possiamo tirare una prima conclusione e poi passiamo al capitolo 27. I legami di fraternità hanno dentro di sé sempre un rischio. Facciamo parte tutti della stessa famiglia umana, siamo legati tra di noi, dalla fraternità, dall'essere figli dell'unico padre, ma questo è sempre sotto il pericolo, si potrebbe dire, il rischio di far sorgere contrasti, incomprensioni, uso di astuzie, di violenza. Dicevo che gemelli vuol dire che vengono tutti e due dalla stessa origine, no? Però c'è la stessa origine, ma c'è anche una separazione. E guardate, la separazione è anche necessaria, perché si manifesti l'amore ci vuole la separazione, perché sennò non nasce la persona, no? Non nasce l'individuo, la fusione non è amore. Quando nelle coppie sente dire siamo una cosa, non nel senso del sacramento del matrimonio, dico, ma a livello così psicologico, umano, siamo due in uno, siamo le due anime in un nocciolo, tutti i discorsi, no? Come se, ecco, ci fosse una fusione, non è mai una buona cosa. Perché l'amore chiede proprio che ci sia un altro. Il vero amore è avere davanti un altro, ecco, da amare, che ti chiede la vita, non è che te la dà la vita, te la chiede la vita l'altro da amare, ma che sia un altro, che ha una sua vita, e tu possa avere una sua vita da donare. Quindi anche noi siamo chiamati a riscoprire nella nostra vita, nella nostra esistenza, questa dinamica, che siamo fratelli, ma siamo fratelli che si devono separare, che devono avere una vita, e che questo però è a rischio, che invece di trasformarsi in un'occasione di amore si trasformi in un'occasione di incomprensione, di contrasto e anche di violenza. Se questo non fosse bastato, a peggiorare i rapporti tra questi due fratelli e a deteriorarli definitivamente, c'è il desiderio di Giacobbe di ottenere con l'inganno, dopo aver ottenuto la primogenitura, anche la benedizione del padre. E qui è interessante, in ebraico c'è un bel gioco di parole, perché la primogenitura si dice Bechorah, e la benedizione si dice Bechara, Bechorah e Bechara. Giacobbe, abbiamo detto, il soppiantatore che ha fatto lo sgambetto a suo fratello, è pronto a farne un altro di questi sgambetti. E quindi il tema centrale di questo capitolo 27 è la primogenitura, è la benedizione, diciamo, la ricerca della benedizione del padre. La benedizione, che è interessante perché in questo capitolo ricorre 21 volte, non crediate che queste cose siano un po' inventate dagli studiosi, no, perché c'è tutta una branca, diciamo, di spiritualità mistica ebraica, che si fonda proprio sui numeri, cosiddetta Gemara, che trova nei numeri della Bibbia, ecco, dei motivi di approfondimento spirituale, si potrebbe dire, della parola di Dio. Allora, il termine benedire, in verbo, aggettivo, sostantivo, come volete, viene citato in questo capitolo 21 volte, che è un numero di pienezza, se volete 3x7, sono i numeri che indicano nell'Antico Testamento, nella scrittura, la pienezza di quella realtà. Quindi la benedizione è il passaggio ad un'altra persona, che poteva essere dal padre al figlio, ma anche dal sacerdote al popolo, è il passaggio di una forza spirituale che agisce concretamente nella vita, una forza che viene da Dio e che agisce concretamente nella vita di chi la riceve, e ha come caratteristica di essere un atto decisivo e irrevocabile. E qui ci viene mostrato un'altra caratteristica dell'agire del Dio di Israele, che vedremo, che è proprio questa di prediligere i piccoli, o se volete i minori, secondo quel principio che Dio rivelerà al profeta Samuele quando andrà a cercare un re da ungere per il popolo di Israele, molto dopo. Io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. È quello che dice quando poi dopo verrà unto Davide, no? Ma sono tanti gli esempi che possiamo fare nella scrittura di questa scelta di Dio dei piccoli, dei minori. Allora, Ismaele era il figlio che Abramo aveva avuto dalla schiava, che era il maggiore, non viene scelto, ma viene scelto Isacco. Anche tra i figli di Giuseppe, il minore riceverà la benedizione da Giacobbe. Il popolo ebraico, dice Dio nel libro del Deuteronomio, che lo ha scelto perché è il più piccolo di tutti i popoli. Davide, appunto, è il fratello più piccolo. Betlemme è la città più piccola tra i capoluoghi di Giuda. E possiamo poi vedere quello che dice Gesù nel Vangelo, riprendendo il Salmo 118: la pietra che i costruttori hanno scartata è divenuta testata d'angolo. Ciò che era scartato dagli uomini è scelto da Dio. E Gesù nel Vangelo dirà che chi vuole essere il più grande si faccia il più piccolo. Il regno dei cieli è come un granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi. Possiamo trovarne quante, ecco. Dio sceglie per i suoi progetti coloro che stanno all'ultimo posto nella considerazione degli uomini. Dio è capace di costruire grandi cose con strumenti deboli. E ciò che dice anche San Paolo nella seconda lettera ai Corinti, no? Dice: ti basta la mia grazia, ti ho scelto nella tua debolezza. E anche Giacobbe, che è il minore, è scelto per continuare la linea della benedizione di Abramo. L'inizio del capitolo 27, che ovviamente poi dopo io vi inviterei a leggere, se no, poi dopo diventa difficile di mettere insieme. Comunque si inizia con Isacco, che è vicino alla morte, è diventato cieco e che sa che deve assicurare la continuità, appunto, della benedizione di Dio che lui ha ricevuto da Abramo, e quindi decide di trasmettere la benedizione al figlio maggiore, al primogenito. Ma Isacco fa una scorrettezza, perché lui vuole dare la benedizione in forma privata, si potrebbe dire, cioè tra lui fa una cosa tra lui ed Esaù, un po' di nascosto, mentre lui avrebbe dovuto invocare la presenza del Signore, pregare e alla presenza della famiglia trasmettere la benedizione, e pagherà le conseguenze di questo comportamento, diciamo, scorretto. Perché che cosa succede? Che le parole di Isacco dette a Esaù sono ascoltate da Rebecca, la quale vuole che invece colui che riceve la benedizione sia Giacobbe, che è il suo prediletto, e spinge Giacobbe a fare tutto un piano per carpire la benedizione a Isacco. Quindi qui praticamente non c'è nessuno che agisce in maniera corretta, perché Isacco sbaglia in un senso, poi dopo c'è Rebecca e Giacobbe. L'unico in questo momento non fa niente è Esaù, ma aveva già fatto prima, quindi ecco, anche lui ha la sua responsabilità. Ecco. Quello che fa Giacobbe è un vero e proprio atto, noi si direbbe, di circonvenzione d'incapace. Non ci si aspetterebbe una cosa così nella Bibbia. E da colui che diventerà il continuatore della benedizione di Dio. Isacco era uno evidentemente che anche si fidava, ma si fida della cosa sbagliata, anche questo lo vedremo. E quindi Giacobbe con Rebecca preparano tutto, devono far credere a Isacco, che è cieco, che quello che gli si avvicina è Esaù e non Giacobbe, e allora si mette addosso una pelle di pecora per simulare il pelo, gli mette addosso i vestiti perché abbia lo stesso odore di Esaù, prepara una porzione di agnello da dare, da portare, e va. E Isacco appunto fa un errore, perché arriva Giacobbe e dice Isacco: è strano, perché la voce è quella di Esaù, la voce è quella di Giacobbe, ma l'odore è quello di Esaù. Isacco si fida del senso sbagliato. Di che cosa bisogna fidarsi? Come si riconosce la volontà di Dio prima di tutto? San Paolo ce lo dice: dall'ascolto, no? Ascoltando la parola di Dio, ascoltando, è la parola prima di tutto che ci arriva. Lui in fondo si fida di che cosa? Di qualcosa, se vogliamo, più di umano, no? L'odore. No? E Isacco benedice, dà la sua benedizione a Giacobbe, quindi al figlio a cui non era destinata, la benedizione che era legata al diritto di primogenitura che Giacobbe aveva acquistato, diciamo, da Esaù. E quindi Giacobbe a questo punto diventa il capo della famiglia. Sebbene ricevuta e impartita per l'inganno, la benedizione è valida. Cioè, Isacco sa che lui non è proprietario della benedizione. La benedizione appartiene a Dio. Quando ritorna Esaù dalla campagna, dopo aver cacciato, porta la porzione della selvaggina ad Abramo, a Isacco, ecco che Isacco si rende conto di ciò che è successo, ma sa che non può tornare indietro. Non è il suo potere revocare la benedizione. Lui è solo uno strumento nelle mani del Signore. La benedizione non è sua, ma è di Dio. Perché è quindi è una parola realmente efficace, che trasmette di quella forza vitale che dicevo prima. E lui non può revocare quello che lui ha fatto. Quindi la storia della salvezza va avanti non grazie al più forte, non grazie al primo, ma grazie attraverso il secondo, che è Giacobbe, che rappresenta appunto il popolo della scelta di Dio. E Isacco, diciamo così, dà a Esaù una specie di benedizione minore, una benedizione umana, più che, ecco, non più la benedizione di Dio. E le ultime parole, diciamo, che di Isacco rivolte a Esaù sono in fondo per Esaù una specie di, si potrebbe dire, di fonte di speranza, perché dice: tu spezzerai il suo giogo dal tuo collo, perché infatti il re Davide sottometterà il popolo discendente da Esaù, cioè gli Edomiti. Quando poi però arriveranno i babilonesi, che distruggeranno Gerusalemme, distruggeranno il Tempio e porteranno Israele in esilio, in schiavitù a Babilonia, gli Edomiti si alleano con i babilonesi e quindi diventano a loro volta oppressori di Israele. Ma Israele è quindi questa profezia di Isacco si riferisce appunto al riscatto e all'indipendenza che Edom riuscirà ad avere da Israele. Ma Israele rimarrà sempre legata a quella promessa che il maggiore servirà il minore. Allora, il furto della benedizione è l'ultimo atto che fa esplodere il conflitto in questa famiglia, e da qui in poi vedremo che sarà tutto un conflitto fino a quando non arriverà Giuseppe, il penultimo figlio di Giacobbe, che deciderà di interrompere quella catena di violenza e di conflitto già nata da Abramo al tempo di, della nascita di Ismaele, ma che è per questo appunto Giuseppe figura di Gesù. Ovviamente Esaù che fa? Decide di uccidere il fratello. Rebecca fa scappare, fa andare Giacobbe presso suo fratello Labano, che l'aveva data appunto in moglie a Isacco, che viveva a Carran, guarda un po' là da dove era partito Abramo quando Dio l'aveva chiamato. Vedete, c'è tutto, tante figure, tanti simboli che ora ovviamente sarebbe lungo, è già abbastanza lungo così, ecco. Alla fine però, ecco, di questo capitolo che cosa ci troviamo? Ci troviamo che tutti i membri di questa famiglia si ritrovano davanti ai loro errori, se vogliamo, sono tutti perdenti e dovranno portare le conseguenze delle loro azioni per tutta la vita, perlomeno per i 20 anni successivi. Allora, che cosa ci dice questo? Che cosa possiamo concludere? È che questa figura di Giacobbe verrà ripresa varie volte nel corso della Bibbia, sottolineando sempre che, nonostante gli errori umani, Dio compie il suo piano. La volontà di Dio è ciò che porta avanti la storia, non l'iniziativa umana. E che la scelta appartiene a Dio, e che le scelte di Dio non seguono gli stessi criteri dell'uomo. Noi non affideremmo mai compiti importanti a una persona come Giacobbe. Noi, se Giacobbe si candidasse alle elezioni, non lo voterebbe nessuno, no? Anche se ci sono tanti Giacobbe che si candidano, ma perché, e li votiamo perché non sappiamo che sono Giacobbe, non a parte, ecco. Dio invece lo fa. Basta pensare, per me questa è una meraviglia pensare che dopo i Getsemani Gesù riaffida tutta la Chiesa a tutti gli stessi che l'avevano tradito, a Pietro. Questo è l'agire di Dio. Dio guida la storia. E lui sa trasformare ciò che è negativo in positivo. Giacobbe ed Esaù saranno citati da San Paolo nel capitolo 9 della lettera ai Romani, dove cita un versetto che mi pare di Abdia, del profeta Abdia, che dice che io ho amato Giacobbe e odiato Esaù, sempre ricordando che nell'ebraico odiare significa amare meno, perché non c'è un verbo per dire amare meno e dicono odiare. E quindi San Paolo, lì anche questo vi invito a leggerlo, capitolo 9 della lettera ai Romani, San Paolo sottolinea la libertà di scelta di Dio attraverso appunto la scelta dei due fratelli Giacobbe ed Esaù. Giacobbe aveva delle colpe nei confronti di Esaù, del padre, ma Dio lo sceglie. Giacobbe sembra un egoista, ma da tutto quello che soffrirà imparerà e capirà quanto ha fatto soffrire il padre e quanto ha fatto soffrire il fratello, tanto che arriverà poi a voler chiedere perdono, ci sarà questa, diciamo, riconciliazione con il fratello. Tutte le storie di divisioni, di infedeltà, di inganni che noi sappiamo tessere nelle nostre relazioni umane, messe nelle mani di Dio, possono diventare occasioni per costruire la riconciliazione, l'amore e far progredire la storia della salvezza.